Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Allora, questa mattina ancora sicuramente siamo in una fase estiva, un po' di caldo. Ieri sono uscito verso la sera, c'erano 31 gradi a Palermo, c'era un po' una afa fortissima, ma anzi, dico, quest'anno tanto caldo non l'abbiamo vissuto. Ma quello che è importante è capire che in ogni momento della nostra vita abbiamo bisogno di ricordarci non soltanto della nostre sensazioni, il calore, il tempo, il desiderio di mare, il desiderio di montagna, il desiderio di riposarsi, anche se tante volte proprio stranamente quando ci si dovrebbe riposare ci si stanca di più, perché molti di noi quando riposano e chiaramente cominciano a fare emergere tutti i pensieri, tutte le problematiche irrisolte. Ecco che normalmente quando siamo in piena attività lavorativa ci riusciamo ad accantonare, quindi è un momento sicuramente dove Dio continua ad operare. Questa mattina so che Dio sta operando ancora fortemente proprio perché ci ama. Lui stesso, come un bisturi spirituale, sta realmente lavorando nella nostra vita per renderci sempre più belli. Sempre e non dal punto di vista estetico, anche, vabbè, perché se abbiamo uno sguardo luminoso diventiamo bellissimi, se siamo tenebrosi anche la bellezza diventa strana, oscurata. E questa mattina volevo riflettere su quell'aspetto che ho appena accennato, sul fatto che Dio ci ha fatto grazia, ma ci dà apostolato, e che la grazia è collegata all'apostolato. Abbiamo vissuto questa settimana particolare a Roccella, ricordate la scorsa domenica, ci sono state tante testimonianze e tante persone stanno realmente scoprendo in una maniera nuova cosa significa che Dio ci ha fatto grazia. Ed è bello scoprire che la grazia di Dio è come se ci dicesse tutto quello che ti serve per cambiare, per vincere, per superare le tue difficoltà, io te l'ho dato. Quindi, in qualche modo, la grazia ha un'efficacia maggiore della legge nella nostra vita. Mentre quando ci siamo trattati con la legge, tu devi, abbiamo semplicemente peggiorato, quando scopriamo la risorsa di Dio, miracolosamente possiamo superare degli ostacoli, possiamo vivere in una vita sempre più vittoriosa sulle nostre paure, sulle nostre concupiscenze, su tutto quello che vorrebbe dominarci costantemente. Ecco, quindi quando cadiamo, quando siamo giù, più che stare lì a vivere il senso di condanna, ricordiamoci che Dio ci ha graziato, che Dio ha puntato su di noi, che Dio crede in noi e ci ha dato le risorse. Ecco, questo è qualcosa che ci fa risollevare, perché tante volte, sapete, potremmo entrare in un meccanismo di colpa in cui cominciamo a dire ma guarda come sono inutile, ma guarda come sbaglio, ma guarda sono sempre lo stesso, ma guarda, cominciamo a concentrarci sulle nostre deficienze, sulle nostre incapacità, inadeguatezze e piano piano è come se tendessimo a rassegnarci ad essere perdenti, come dire mi rassegno, ormai mia moglie non la sopporto più, mi rassegno, ormai è finita, mi rassegno, e la rassegnazione è nemica della fede, mentre la fede ci dice puoi fare ancora un passo, puoi rialzarti, puoi credere, puoi aderire al progetto di Dio e in una maniera miracolosa nuovamente entri in questo progetto. Sapete, tante volte noi facciamo tanti ragionamenti, tanti pensieri, ma Dio ci sta dicendo rialzati e rimettiti in carreggiata e parti. E tante volte veramente potremmo risparmiarci un sacco di speculazioni inutili se potessimo avere la semplice fede nuovamente di salire sull'autobus di Dio, di salire a magari a una fermata successiva di dove siamo scesi, ma di salire e lasciare poi che l'opera di Dio ci porti dove Dio ci sta portando. Questo è importante capirlo. Ma dicevo, a parte la comprensione di questo, Dio vuole risvegliare nella nostra vita il senso dell'apostolato, cioè di qualche cosa che vale perché la scopri e ti cambia, e questo è un processo che durerà tutta la vita, ma nello stesso tempo di qualche cosa che sia un messaggio, che sia un bene, che sia una risorsa che passa attraverso di noi e raggiunge altri. Il progetto di Dio, ripeto, è un progetto che ha a cuore la vita di tutti gli uomini. Ecco perché passa attraverso qualcuno che si mette più vicino, che si considera contenitore delle sue benedizioni, che riceve queste benedizioni, ma poi ha bisogno di passare. E in linea con questa immagine di grazia e apostolato, che è molto sottolineata dall'apostolo Paolo, mi è venuto in mente quella parte della scrittura in Isaia che vogliamo leggere brevemente, dove c'è una visione nel giorno, nell'anno della morte del re Uzzia. Isaia vede il Signore seduto su un trono molto elevato, vede dei serafini con sei ali particolari, e poi al verso 3 del capitolo 6 di Isaia ancora leggiamo qualche verso. L'uno gridava all'altro, questi erano gli angeli, e diceva: «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria». Immagino questa scena, è una scena apocalittica, una scena particolare, altro che tridimensionale, tutte le risorse tecnologiche che abbiamo oggi per Dolby Surround, contro Surround, eccetera, eccetera. Questa visione è una visione così forte che credo realmente che ci scioccherebbe se la dovessimo vivere così, di colpo. Ecco, anche se facciamo un po' sempre più il callo a questi stimoli fortissimi, anche se tante volte li cerchiamo perché abbiamo bisogno di una stimolazione sensoriale forte, io credo che la presenza di Dio e la visione che ha Isaia è qualcosa di incredibile, qualcosa di grande. E infatti dice al verso 4: «Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo». È un segnale proprio forte di come la rivelazione, la manifestazione della maestà di Dio in qualche modo è qualcosa di insopportabile, di difficilmente sopportabile dall'essere umano. È uno scuotimento per cui chi realmente lo può vivere è come tramortito, è come scosso, è come scioccato da questo. E qui vediamo il primo effetto di questo grande scenario che si presenta agli occhi di Isaia, al verso 5: «Allora io dissi: guai a me, sono perduto». Ecco, una visione di un Dio così forte, così tremendo, così immenso, genera un senso di panico. Noi possiamo avere degli esempi, forse noi non abbiamo vissuto la guerra, quindi non credo che abbiamo, tante volte la vediamo in qualche film e ci coinvolgiamo, ma pensiamo a quelli che vivono la guerra e a un certo punto c'è un attacco di bombardamento, pensiamo a quelli che vivevano da un momento all'altro, mi colpisce qualche cosa e sono distrutto, qualcosa di un rumore fortissimo, una paura mortale. Questo è quello che la presenza di Dio genera in Isaia, una sensazione proprio di panico assurdo. Sono perduto, guai a me. Ma questo chiaramente è legato alla ancora non comprensione dell'amore e della grazia di Dio. Tant'è vero che a questa visione Isaia dice: «Perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Quindi c'è questo confronto con la gloria di Dio, con la maestà di Dio, ma con la sensazione di piccolezza, con la sensazione di impurità, con la sensazione che in realtà, se voi ricordate, nel Vecchio Testamento chi vedeva Dio moriva, cioè non poteva reggere la luce che emanava dalla presenza di Dio, e quindi questa luce, questa maestà, che poi potremo vedere in una maniera più grande, perché in questo momento Dio ha deciso di vivere nel mondo invisibile, quindi attraverso la fede, mentre diceva l'apostolo Paolo, mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, e infatti camminiamo non per visione, per aspetto, ma camminiamo per fede. Quindi in realtà, quando ci sarà un momento in cui Dio si manifesterà in una maniera incredibile, in cui non potremo negare più che Lui è, perché diventerà un dato sensoriale, lì veramente molti rimarranno atterriti. Ma noi siamo di quelli che non abbiamo paura della sua rivelazione. Perché? Perché abbiamo ricevuto il sacrificio di Gesù. Alleluia! Immaginate veramente, possiamo reggere la presenza di Dio quando sarà un dato incontrovertibile, quando si manifesterà, perché sennò saremmo morti. Ma qui vediamo che in questo caso non c'è la morte di Isaia, ma è tramortito per la sua sensazione di fallimento, di peccato, e questo ci parla proprio di come l'uomo non riesce a reggere la santità di Dio, e guai a me, sono perduto. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente tolto con le molle dall'altare, mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Guardate un poco, già un messaggio profetico di quello che sarebbe stato il sacrificio di Gesù, la potenza del sacrificio di Gesù, capace di eliminare l'iniquità e di espiare il peccato. E questo è qualcosa di meraviglioso, ancora è espressivo di questo concetto della grazia che sta toccando la nostra vita. Tante volte abbiamo non necessariamente questa sensazione di panico, di paura estrema, ma di fronte alla santità di Dio diciamo: mamma mia, ma sono un fango proprio. Mamma mia, ma veramente sono un uomo di labbra impure. E di labbra per dire solo la parte finale, perché poi dall'abbondanza del cuore parlano le labbra, dico, però oltre labbra, mamma mia, come sono stupido, come sono vano, come sono vacuo, come sono inutile, come sono negativo. Tante volte di fronte alla santità di Dio ci sentiamo veramente come delle persone perdute, come Dio, se Dio dovesse giudicarmi sarei finito, ma poi ci ricordiamo: sono stato graziato, alleluia, qualcuno ha pagato per me, alleluia. È come ogni tanto pensare di avere un debito incredibile e sentirsi angosciati di non poterlo pagare, e poi qualcuno ti ricorda: ma l'hai già pagato. Io? Sì, Gesù l'ha pagato per te. Alleluia, capite? La consapevolezza della grazia è qualcosa che ci libera, perché ogni volta che noi ci ricordiamo, o che il demonio ci ricorda il debito incredibile che abbiamo nei confronti di Dio, e tante volte ci caschiamo, entriamo nel senso di indegnità, entriamo nel senso di colpa, lo Spirito Santo ci ricorderà che qualcuno ha pagato per noi. Non c'è più alcuna condanna. Alleluia! E allora potresti essere nelle situazioni più incredibili dal punto di vista umano, ma almeno ti basti sapere che con Dio il tuo debito è pagato, sei già destinato alla gloria, sei già graziato, vivi di questa grazia, perché la sua grazia ti attesta lo Spirito Santo ogni momento, ti basta e ti assoverchia. La sua grazia è quella che si rinnova ogni mattina, le sue compassioni, e questo è meraviglioso, scoprirlo ogni momento dove realmente viviamo o ci sentiamo dei disgraziati. Ma cosa avviene subito dopo? E su questo mi fermerò qualche minuto questa mattina. Dopo che Isaia vive questa anticipazione, dell'opera della grazia, questa liberazione dalla percezione del male, questa purificazione della sua coscienza, comincia ad ascoltare la voce del Signore. E prima di vedere che cosa ascolta, questo ci fa capire che semplicemente in un clima di grazia, in un clima dove comprendiamo l'opera di Cristo, dove comprendiamo che Lui ha pagato, dove comprendiamo che non c'è più alcuna condanna, dove veramente siamo stati liberati dal senso del dovere e dalla tendenza che abbiamo a giustificarci, in un clima dove scopriamo che giustificati per fede abbiamo pace con Dio, in un clima dove non abbiamo bisogno di ascoltare tutte le nostre voci che parlano di colpa o tutte le nostre voci che parlano di orgoglio, di autosalvezza, io ci sono riuscito, io, in un clima dove finalmente la luce è su Dio, su quello che Lui ha fatto, cominciamo finalmente ad ascoltare la voce di Dio. Ed è un'esperienza meravigliosa poter vivere questo riposo, questa calma, questa fiducia di chi si sente amato, giustificato dall'unico che ti potrebbe condannare. E in questo clima cominci a discernere la voce dello Spirito, la voce di Dio, la voce che ti rassicura, la voce che ti dice tranquillo. E che quando vengono i dubbi, subito dopo poteva venire il dubbio, Signore, ma io sono di labbra impure, io ti ho purificato, il carbone ardente che l'angelo ha preso, ti ha liberato dall'iniquità, ha tolto il tuo peccato, tranquillo. Quindi la capacità di ascoltare l'amore, la grazia di Dio, ma subito dopo un altro ascolto, un'altra percezione nel cuore di Dio. Poi udii la voce del Signore che diceva, chi manderò? E chi andrà per noi? Fermiamoci un attimo. Nel cuore di Dio c'è un urlo di dolore. Chi manderò? Chi andrà per noi? Nel cuore di Dio c'è una sorgente infinita di grazia, c'è un'infinita sorgente di amore, c'è un'infinita sorgente di gioia, e quando ci avviciniamo a Lui ci accorgiamo di questo, ma c'è nello stesso tempo un'infinita sorgente di dolore, di sofferenza. Perché? Perché Dio guarda le difficoltà, guarda i problemi, guarda quelli che sono lontani, guarda i poveri, guarda gli abbandonati, guarda i reietti, guarda gli esclusi, e nel suo cuore c'è un urlo, c'è un dolore. Sta cercando dei volontari. Chi manderò? E a me colpisce questa mattina il fatto che Dio ancora una volta ha deciso di servirsi di uomini per salvare altri uomini. Questo è qualcosa di incomprensibile, perché questo significa passare attraverso il limite umano. Dico, non la puoi fare da sola questa cosa, Dio sicuramente viene meglio. Ma nella intelligenza suprema di Dio, farti partecipe del suo cuore significa farti partecipe della sua missione, farti partecipe del suo desiderio di bene per gli altri. Io penso che se la situazione fosse stata diversa e il chi manderò era legato a chi manderò alle Hawaii, alle Seychelles, chi manderò in questa crociera? da qua tutti quanti correvano avanti, io, e ancora oggi vediamo che in queste missioni così ludiche, in queste missioni dove c'è qualcosa veramente da godere, da guadagnare, gli uomini si lanciano, si fiondano proprio cercando di ammazzarsi. Chi manderò io a prendere gli ultimi sconti a Forum? Si ammazzano le persone per un televisore di 10 euro meno del prezzo. Chi manderò? Ma tante volte è tragico che quando questo chi manderò si riferisce al bisogno che c'è intorno a noi. E quando parliamo di bisogni, voi sapete che il cuore di Dio, il desiderio più grande di Dio è che ogni persona possa conoscere il messaggio della grazia. Il desiderio di Dio non è che ogni persona diventi evangelica. Il desiderio di Dio è che ogni persona possa comprendere il messaggio della grazia, possa comprendere l'amore che Gesù ha avuto sulla croce, l'opera espiatrice di Cristo. Chi manderò? Chi andrà per noi? Io credo realmente che una parte importante del cristianesimo ha a che fare col senso della missione, perché se ci fermiamo alla percezione della grazia, se ci fermiamo semplicemente al senso di indegnità, di impurità e poi un carbone ardente per quanto riguarda Isaia, ma il sangue di Gesù per quanto riguarda noi ci ha purificato, ha espiato per noi e ci ha liberato dalla condanna e siamo gioiosi, alleluia. Se ci fermiamo solamente in questa parte, credo che rischiamo di non dare più il vero valore a quello che Dio ha fatto. Perché nel momento in cui lo condividiamo, nel momento in cui lo condividiamo, ieri sera ho combattuto con un software nuovo, l'ultima parte era condividi, cioè trasforma tutto l'editing che fa i video in qualche cosa per poterla fare vedere agli altri, mettere in una maniera tale che diventi qualcosa da mostrare. Che senso ha che tu fai un lavoro incredibile e poi non lo mostri agli altri? E così nell'opera di Dio, il lavoro meraviglioso che Dio ha fatto nella tua vita, che Dio sta facendo, è qualche cosa che Dio vuole trasferire agli altri. Vuole fare un DVD, vuole fare un Blu-ray, vuole fare non so che cosa, vuole fare qualcosa che possa essere distribuito, che possa essere dato agli altri. E quando noi lo teniamo e continuiamo a guardarcelo, probabilmente neanche poi ci facciamo più caso e ci sembra una cosa che non valeva neanche la pena condividere. Chi manderò? Dice questa mattina lo Spirito Santo. Chi manderò? Chi andrà per noi? Chi si accorgerà di quella vecchietta vicina di casa che non riesce a uscire? Che sì, c'ha dei figli e sul momento quando erano giovani ha dato tutto per loro, ma poi alla fine ognuno si è fatto la vita per i fatti suoi. E lei è rimasta sola, non si può neanche muovere. E Dio la sta guardando, noi magari non la guardiamo perché siamo ormai così abituati a vivere nel nostro piccolo circondario che neanche ci accorgiamo di quello che cambia a casa nostra, figuriamoci fuori di casa nostra. Ma Dio sta guardando, Dio guarda ogni cosa ed ha un cuore per ogni cosa. Chi manderò a soccorrere quella vecchietta? E lì lo Spirito Santo comincia realmente a sensibilizzare, a cercare di indicare, di farci comprendere questa missione. E noi magari siamo a dire alleluia, alleluia, gloria a Dio, alleluia, sono graziato, sono salvato, ok, alleluia. Ma Dio dice nel mio cuore c'è di più, c'è un peso per gli altri e io sto parlando e ti sto dicendo chi mando per realizzare quest'opera, chi manderò. Così come Dio stava nel suo cuore pensando per quell'uomo colpito sulla via da Gerusalemme a Gerico. Chi manderò a soccorrerlo? E passò il sacerdote, passò il levita, dovette arrivare un samaritano sensibile al cuore di Dio che stava dicendo un volontario, un volontario, un volontario. Ma mi sa che oggi volontari per il bene degli altri è una merce che sta finendo sempre di più. Quasi quasi non riusciamo a essere neanche volontari per il bene nostro, figuriamoci per il bene degli altri. Chi manderò? Chi andrà per noi? Questa è una voce che lo Spirito Santo ti comincerà a fare ascoltare nel cuore. Lì dove si gioisci, dove dici alleluia, gloria a Dio, è importante. C'era un bellissimo libro ai miei tempi di Watchman Nee che diceva siediti, cammina, resisti. Siediti in Cristo, scopriti seduto nei luoghi celesti. Dio ti ama, Dio è per te, alleluia. Ma hai bisogno di accorgerti della missionarietà del cristianesimo. Hai bisogno di accorgerti di questa voce di Dio che sta cercando dei volontari. E non dei volontari necessariamente per andare in Africa, per andare in India, per andare nelle missioni più sperdute. Perché le opere preparate sono accanto a noi, forse non ce ne accorgiamo, forse il nostro vicino di casa ha bisogno di un sorriso. Che cos'è un sorriso? Ma anche quello incontriamo nell'ascensore, questo è sempre più antipatico di tutti. Anche un sorriso, un bicchiere d'acqua. Dio sta cercando dei volontari dentro di te. Lo Spirito Santo, la vita di Cristo sta desiderando darsi per qualcuno, per qualcosa, per un'opera, per un impegno. Chi manderò? Chi andrà per noi? E qui il profeta, allora io risposi, eccomi. Manda me. Ecco, armiamoci e partite. Questa è la nostra logica. Ecco, tutti pronti, però meglio che ci vai tu. Io credo che c'è una gioia profonda questa mattina che ti vuole fare scoprire il Signore nel momento in cui riscopri l'apostolato, riscopri questo mandato che per ognuno di noi si manifesta in maniera diversa, ma è per ognuno di noi, per ognuno di noi c'è questa voce che dice chi manderò per questo, per quell'altro. Signore, ci sono troppe cose da fare, ok, ma con questa scusa non facciamo niente di niente. Tante volte vediamo così tante cose, pensiamo che la nostra azione è così irrilevante rispetto a tutto il male dell'universo che diciamo ma cosa può fare la mia piccola goccia? E infatti se tutti ragionano così, capite bene che nessuno fa niente perché ognuno considera la sua piccola parte, ma Dio ti sta chiedendo di fare la tua piccola parte di volontariato ascoltando la sua voce. E io ti dico questa mattina che nel momento in cui comincerai non solo ad ascoltare questa voce che dice chi manderò, non solo ad ascoltare più specificatamente quello che poi è l'opera preparata e vedere puoi operare in questo o in ogni caso, qualunque cosa sia, puoi essere un testimone, perché tante volte noi diciamo ma cosa devo fare? Come prima cosa sappi che il bene più grande che puoi passare al tuo prossimo è la buona notizia, è il tuo essere ambasciatore di riconciliazione, il tuo potere dire agli altri che Dio li ama così come sono, perché Lui ha pagato. Questo è già un compito per tutti, non solo per gli evangelisti, lo possiamo svolgere in maniera diversa, ma poi sentiremo una specificità. Chi manderò per questo? Chi manderò per quello? Chi farà? Chi andrà per noi? E poi, se non riusciamo a sentirlo dallo Spirito Santo, sentiamolo magari in chiesa quando il pastore dice chi andrà a fare questo? Non ci sono. Chi andrà alla schiticchiata? Io, tutti. Chi andrà a fare un lavoro dove qualcun altro ne ha il beneficio? Il cuore di Dio è questo, perché io ti dico, se tu ascolti, vai, la tua gioia crescerà. Ci alziamo in piedi. Perché? Perché è una realtà spirituale, è scritto che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È una cosa strana, perché noi potremmo invece pensare che sia il contrario, perché stiamo parlando di un livello umano, ma se cominciamo a vivere la gioia dell'essere volontario, la gioia del dare, scopriremo che in questo c'è una benedizione particolare di cui Dio non ci vuole privare, uno, in cui possiamo soddisfare il suo cuore, due, e in cui possiamo fare il bene del nostro prossimo, tre. Quindi ripromettiamoci questa mattina di ascoltare questa richiesta di volontariato che lo Spirito Santo opererà nella tua vita. Oh, come mi sto annoiando ora! Oh, non c'ho niente da fare, oh, che sono abbuttato. Ascoltiamo un attimo il Signore e vi faccio vedere che il suo cuore sta gridando e sta dicendo chi mando, oh, che scocciatura, sono tutta una giornata che non sto facendo niente, oh, che scocciatura, e Dio sta gridando chi mando, chi andrà per noi, oh, oggi non mi va proprio di fare niente, chi andrà per noi? Ascoltiamolo e andiamo per Lui, perché la cosa incredibile è che se noi andiamo per Lui significa che andiamo con la sua autorità, e significa che andiamo accompagnati da Lui, e significa che se andiamo volontari, missionari per Lui, il suo Spirito sarà con noi per sostenerci, per proteggerci, per operare miracoli attraverso di noi. Così avviene la potenza del regno, così sono stati scritti gli Atti degli Apostoli, delle persone che dicevano semplicemente Signore, dove andiamo? Qualche volta i discepoli se ne erano voluti andare, eppure Gesù disse ve ne volete andare pure voi? Dove ce ne andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Ma dopo non è semplicemente Signore dove ce ne andiamo, ma è Signore dove andremo, dove andiamo, dove ci mandi Signore. E allora vedrete le opere di Dio e vedrete la gloria di Dio accompagnarvi, perché lo Spirito Santo ci è stato dato non soltanto per rivelarci le cose di Dio, ma ci è stato dato come una potenza per essere testimoni, Gerusalemme, Giudea, estremi confini della terra. Preghiamo questa mattina. Signore, grazie perché la nostra sorte è caduta in luoghi dilettevoli, una bella eredità ci è toccata. Grazie perché tu sei il Signore, il nostro pastore, e ci conduci in verdeggianti pascoli, in acque quiete. Ma grazie anche perché nel tuo cuore c'è il dolore per chi ha bisogno di scoprire la tua grazia. E grazie perché nel tuo cuore possiamo cogliere questo e possiamo adoperarci, non più spinti da motivazioni carnali di fare crescere la Chiesa, di aumentare il numero delle persone, non più da competizione, ma che il tuo amore, Signore, ci possa spingere ad essere messaggeri, volontari, per le buone opere preparate, Signore. Grazie perché nel momento in cui lo avremo fatto a uno dei piccoli, l'avremo fatto a te, Signore. Grazie perché in questo la nostra fatica non sarà vana se è fatta in te. Ti ringraziamo e ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen.